buon sabato, buon ultimo giorno della festa dei Paniazzi. Il sermone di oggi, come titolo, Azimi nel corpo e nel cuore. E quindi è proprio in riferimento alla festa dei Paniazzimi e a questo ultimo giorno di questo sabato annuale, e quindi voglio ancora augurarvi un buon pomeriggio e un buon ultimo giorno. Oggi analizzeremo degli insegnamenti che Dio ha dato ai figlioli di Israele e che naturalmente servono anche a noi oggi. Perché la parola di Dio non fu scritta solo per il popolo di Israele, ma per tutti quanti noi. E quindi, in riferimento al popolo di Israele, quando ancora il popolo di Israele era schiavo in Egitto, durante tutte le piaghe che ci furono, ce ne fu una, la decima, quella che portò alla morte dei primogeniti egiziani. Dio chiarì che questo avveniva per mostrare la differenza che c'era tra gli egiziani e gli israeliti. Ed ecco che Dio fa una distinzione. Gradirei se per favore possiamo aprire le nostre Bibbie, cominciamo a leggere una prima scrittura in Esodo al capitolo 13, versetti da 3 a 4. Esodo capitolo 13. Allora Mosè disse al popolo: ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratti fuori da questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi nel mese di Abib. Eppure penso che non era importante mettere il mese di Abib. Però se Dio ha voluto che questo mese fosse scritto nella Bibbia, chiaramente c'è un riferimento che tutti quanti noi, anche oggi, dopo secoli, sappiamo in quale mese viene la festa dei Paniazzimi, assieme alla Pasqua, naturalmente, cioè nel mese di Abib. Quindi Dio voleva che Israele doveva ricordarsi del giorno della sua uscita dall'Egitto. Infatti prosegue nel versetto 5 e 6, quando dunque l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ivvei e dei Jebusei, che giurò ai tuoi padri di darti il paese dove scorre il latte e il miele. Osserva questo rito in questo mese. Per 7 giorni mangia pane senza lievito. E il 7° giorno si faccia una festa alla terra. Ecco, e oggi siamo proprio in questo 7° giorno. E ancora una volta vediamo che anche qui viene riportato il mese, il periodo in cui questa festa va fatta. Quindi Dio li aveva fatto uscire dalla schiavitù fisica per condurli nella terra promessa, ed il ricordo di quando fatto da Dio dovevano mangiare pane azimo. Noi già per 7 giorni abbiamo mangiato pane azimo e stasera, dopo il tramonto, si potrà usare nuovamente del lievito e del pane con il lievito, cibi lievitati. Quindi nel versetto 7 e 8 prosegue dicendo: si mangi pane senza lievito per 7 giorni e non si vegga pane lievitato presso di te e né si vegga lievito presso di te entro tutti i tuoi confini. Quindi non solo il pane, ma anche tutti gli agenti lievitanti, come il lievito di birra, il bicarbonato, e tutti gli agenti lievitanti debbono essere tolti dalle nostre case. Infatti noi ogni anno scrupolosamente e togliamo tutto già un giorno o due giorni prima, per essere sicuri che magari non salti poi all'ultimo momento qualche pezzo di pane, qualche pagnottella dimenticata. Oggi non è difficilmente che possa succedere, perché essendo io solo e mia moglie, ma quando i nostri figli erano piccoli, cioè, a volte si trovava pane e briciole e fette biscottate ovunque in giro per la casa. E quindi noi molto diligentemente ci pensavamo per tempo. E quindi dice che non si deve vedere né debito né agenti lievitanti entro tutti i tuoi confini, cioè i confini della nostra casa. E in quel giorno tu spiegherai la cosa al tuo figliolo dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando uscì dall'Egitto. Dio li fece uscire per fare una differenza tra il popolo di Israele e l'Egitto. E da questo noi dobbiamo trarne una grande lezione. E in Levitico, al capitolo 10, nel versetto 8, Levitico capitolo 10, versetto 8, dice così, fino al versetto 11. L'Eterno parlò ad Aronne dicendo: non bevete vino né bevande alcoliche, tu e i tuoi figlioli, quando entrerete nella tenda di convegno, affinché non muoiate. Sarà una legge perpetua di generazione in generazione, e questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è impuro da ciò che è puro. E quindi possiate anche insegnare ai figlioli di Israele tutte le leggi che l'Eterno ha dato loro per mezzo di Mosè. Quindi qui Dio dà delle particolari istruzioni ad Aronne, che deve osservare prima di entrare nel santuario, sia lui che i suoi discendenti. E queste istruzioni servivano a mostrare la differenza che c'è fra il sacro e il profano, fra il puro e l'impuro, per tramandare i decreti di Dio anche a noi, fino a noi oggi e naturalmente fino al ritorno di Cristo. La legge di Dio serve a farci distinguere tra ciò che è santo e giusto da ciò che non lo è. Quando queste leggi non vengono rispettate, naturalmente ci sono le conseguenze. Quando il popolo di Dio non ha voluto vedere queste differenze, venne deportato in schiavitù. E questo noi conosciamo benissimo questa storia del popolo di Israele quando venne deportato e rimase poi nel deserto per 40 anni. In Ezechiele, al capitolo 22, nel versetto da 23 a 27, Ezechiele, capitolo 22, versetto 23, e dice così: e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: figliol d'uomo, di a Gerusalemme che tu sei una terra che non è stata purificata, che non è stata bagnata da pioggia in un giorno di indignazione. V'è una cospirazione dei suoi profeti dentro lei, come un leone ruggente che sbrana una preda. Costoro divorano le anime, pigliano tesori e cose preziose, moltiplicano le vedove in mezzo a lei. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono tra santo e profano, e non vanno a conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro. Chiudono gli occhi sui miei sabati, e io sono profanato in mezzo a loro. I suoi capi in mezzo a lei sono come lupi che sbranano la loro preda. Spandono il sangue, perdono le anime per saziare la loro cupidigia. Quante ne abbiamo viste noi di queste cose nel corso della nostra vita? tantissime, e purtroppo si ripetono e si ripeteranno fino al ritorno di Gesù Cristo. Quindi Dio mostra ad Ezechiele che il popolo aveva dei problemi, perché aveva dei rapaci, perché non hanno voluto avere riguardo alla differenza che c'è fra il sacro e il profano, tanto che si sono dimenticati di questa differenza che Dio aveva operato tra gli egiziani e gli israeliti, e così decreta che sarebbero rimasti nella schiavitù proprio per il fatto che i loro capi avevano reso schiavo il popolo. Quindi alla maggior parte dei profeti vi ha continuamente richiamati a guardare alla differenza che c'è fra il puro e l'impuro. E questo anche noi sempre, non facciamo altro sempre che ricordare a tutti voi fratelli, ma in primis a noi stessi, ministri e pastori, teniamo sempre in mente questo, cioè di esortare la Chiesa a fare sempre la giusta differenza tra ciò che è puro e ciò che non è puro, tra ciò che è sacro e ciò che non è sacro. Quindi in Amos, al capitolo 8, versetti da 1 a 6, Amos capitolo 8, versetto 1, il Signore, l'Eterno, mi diede questa visione. Ecco che Amos ha questa visione. Ecco, era un paniere di frutti, maturi, belli, profumati. Egli mi disse: Amos, lo sapete? E io risposi: un paniere di frutti maturi. E l'Eterno mi disse: matura è la fine del mio popolo Israele. Io non gli userò più tolleranza in quel giorno, dice il Signore. L'Eterno, i canti del palazzo diventeranno degli urli, degli urli. Grande sarà il numero dei cadaveri. Saranno gettati dappertutto in silenzio. Ascoltate questo, o voi che vorreste trambugiare il povero e distruggere gli umili del paese. Voi che dite: quando finirà il nuovo, perché possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato, perché possiamo aprire i granai? Scemando l'efa, aumentando il sicolo, falsificando le bilance per frodare, ombrando il misero per denaro, e il povero se deve un paio di sandali, e vendere anche la vagliatura del grano, cioè anche tutto ciò che si doveva buttare, loro volevano vendere, cioè non aspettavano altro che finisse il sabato, che finivano le feste, per andare a vendere, cioè non avevano il desiderio dell'aspettanza del sabato per poterlo santificare, per poterlo osservare, per poter studiare la parola di Dio ed essere in comunione con Dio. No, non avevano, il loro unico pensiero era quello di andare a commerciare, ma anche in un modo disonesto, fraudolento, falsificando le bilance, cioè facendo, cioè vendendo anche ciò che era da portare, cioè vendevano anche di tutto, facevano di tutto per non osservare la legge di Dio. Tutto questo ci ricorda qualcosa? Sì, questo ce lo ricorda, perché sono i tempi che viviamo, di gente senza scrupoli, perché la maggior parte, c'è tanta gente che si comporta così. Quindi Dio richiama il suo popolo perché avevano dimenticato quello che lui aveva fatto per loro, liberandoli dall'Egitto, liberandoli dalla schiavitù. Cioè, gli egiziani, gli ebrei cosa pensavano? Che forse Dio li avrebbe lasciati continuare così? È come se noi vediamo qualcosa che fa male nella Chiesa e noi come pastori chiudiamo gli occhi, o ci compiacciamo quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato. Sicuramente no, anzi, questo, se dovesse accadere, si rattrista enormemente, perché significa che proprio stiamo noi, con il nostro comportamento, il nostro atteggiamento, non stiamo facendo altro che denigrare Dio. Siamo noi il modo per poter far giudicare non solo male noi, ma come se Dio non ci dia la giusta strada da seguire. Quindi dice in Ezechiele al capitolo 44, versetti 23 e 24, Ezechiele 44, dice: insegneranno al mio popolo a distinguere tra il sacro e il profano. Gli faranno conoscere la differenza tra ciò che è impuro e ciò che è puro. Quindi ecco il ruolo che abbiamo noi come ministri e come pastori. Cioè fare sempre capire qual è la strada giusta da seguire. E magari a volte, quando possiamo sembrare anche odiosi, quando magari riprendiamo un po', giusto per mettere qualcosa nei giusti binari, non lo facciamo perché ci vantiamo di quello che facciamo, ma lo facciamo proprio per dare sempre la giusta dirittura alla Chiesa e al popolo di Dio. Quindi dice, poi prosegue, in casi di processo spetterà a loro il giudicare e giudicheranno secondo le mie prescrizioni e osserveranno le mie leggi e i miei statuti in tutte le mie feste e santificheranno i miei sabati. Ecco, noi siamo chiamati a volte anche a questo. Nella profezia sul Tempio che doveva essere restaurato e del ruolo dei sacerdoti che dovevano ancora avere, Dio dice loro che essi dovevano ammaestrare il popolo nel vedere la differenza tra il sacro e il profano, tra il puro e l'impuro, per osservare le giuste leggi. Dio voleva veramente che loro vivessero diversamente dal mondo. E da noi vuole questo. Dio vuole da noi che viviamo diversamente dal mondo. E se oggi noi siamo qui riuniti a fare l'ultimo giorno dei paniassimi, è proprio perché stiamo mettendo in pratica ciò che Dio ci sta ordinando di fare. C'è una scrittura che tutti noi dovremmo sempre ricordare. Vediamola in Esodo al capitolo 20. Esodo capitolo 20, versetti 1 e 2. Dicendo, allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo, io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Quindi dopo questa introduzione Dio insegna loro come vivere in modo da essere il riflesso stesso di Dio. Noi siamo, dobbiamo essere il riflesso stesso di Dio per arrivare ad essere simili a Lui. Quando Mosè si trovava sul monte Sinai a ricevere la legge di Dio, lui chiese di vederlo. Mosè voleva vedere Dio. E chi non lo vorrebbe vedere di noi? Proprio come tutti noi. Perché questa è parte della natura umana. Mosè aveva sviluppato uno stretto rapporto con Dio. E questo lo aveva spinto proprio a desiderare di vederlo. Anche noi, sicuramente, chi di noi non alzerebbe la mano in questo momento e dire: anch'io vorrei vederlo. Andiamo in Esodo, al capitolo 33. Esodo, capitolo 33, versetti da 17 a 23. E l'Eterno disse a Mosè, farò che questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei, e ti conosco personalmente, dice Dio a Mosè. E Mosè disse, fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose, lo farò passare davanti a te io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà. E disse ancora, tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. E l'Eterno disse, ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca dentro il masso e ti coprirò con la mia mano, poiché io sia passato. Poi ritirerò la mia mano e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere. Questo purtroppo non era possibile, cioè essere, perché l'essere umano non può vedere Dio, però gli permise di vedere la sua gloria, la gloria di Dio, come la stiamo vedendo anche noi. In Esodo, al capitolo 34, nei versetti 5 fino a 7, Esodo, capitolo 34, versetti da 5 a 7, vediamo, ancora prosegue, dice, e l'Eterno discese nella nuvola, si fermò qui davanti con lui e proclamò il nome dell'Eterno. L'Eterno passò davanti a lui e gridò, l'Eterno, l'Eterno è Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione e che perdona l'iniquità, la trasgressione ed il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figlioli e sopra i figlioli dei figlioli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si inginocchiò davanti alla gloria di Dio che gli stava rivelando il suo carattere, questo stesso tipo di carattere che il popolo di Dio deve avere. Queste affermazioni formano l'intero fondamento dove poggiano le scritture del Vecchio Testamento. Queste formano la base delle teologie cristiane, perché noi dobbiamo diventare esattamente come Dio si è descritto e pertanto dobbiamo essere diversi dal mondo. Non come il mondo, diversi, perché il mondo non è come lo vuole Dio, non vive come della parola di Dio, non vive delle leggi di Dio. Adesso andiamo in Atti al capitolo 4, nel versetto 13. Atti capitolo 4, versetto 13. Ora essi, il Sinedrio, questi essi è riferito al Sinedrio, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, ed avendo capito che erano popolani, senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù Cristo. Quindi, quando i discepoli di Cristo furono portati davanti al Sinedrio, la gente si rese subito conto della differenza che c'era in loro. Ed era dovuto al fatto che erano stati con Cristo e che seguivano l'esempio di vita del loro maestro. Ecco, la gente anche di noi ci deve riconoscere, così come hanno riconosciuto Giovanni e Pietro. Questa fa la differenza, la grande differenza. È interessante notare che intorno al terzo o quarto secolo dopo Cristo, fino a 300-400 anni dopo la morte di Gesù Cristo, ancora la gente guardava Cristo come il loro modello di vita, perché c'era ancora la predicazione dei discepoli, degli apostoli, i primi cristiani. Ma nei secoli successivi alcuni gruppi di religiosi decisero come e cosa si doveva fare. Come doveva essere il cristianesimo? Sono stati degli uomini che hanno voluto ridefinire la natura di Dio. E in questa disputa non guardarono più a Cristo come loro modello da seguire. Perché oggi a tutti si segue chiunque, qualsiasi santo, ma pochissime persone seguono il modello di Gesù Cristo. Quindi si iniziò così a canonizzare, a santificare, a fare uomini come santi, e noi sappiamo a cosa ci ha portato tutto questo. Sapete, ci sono migliaia di santi da adorare, che la gente adora e che noi naturalmente non adoriamo. Quindi sono tantissimi, e questa falsa adorazione allontanò la gente di Cristo e non la portò più a seguire l'esempio di quello che è stato il nostro Salvatore, che alcune sere fa è stato sacrificato per noi. Oggi i santi sono così tanti che non ci sono più nemmeno tanti giorni dell'anno per fare un santo per ogni giorno. Ce ne sono così tanti che si è perso anche il numero. Quindi si sono dimenticati di Cristo e da seguire il modello di Cristo. Eppure Cristo ci ha sempre detto di essere suoi imitatori. Imitare Gesù Cristo e non i santi. Leggiamo in Luca, per favore, al capitolo 22, il versetto 17 fino al 19. Luca, capitolo 22, versetto 17. Qui sta riferendo proprio alla sua Pasqua, poco prima di morire, quando dice: e avendo preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra voi, poiché io vi dico che oramai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Noi 7 giorni fa abbiamo fatto questa bellissima commemorazione, non bella perché ci faccia piacere, ma come insegnamento, cioè che Gesù Cristo ci ha lasciato nella sua ultima Pasqua, quando Gesù mangiò pane senza lievito e beve il vino. Gesù Cristo usò questi simboli in ricordanza del suo sacrificio. Difatti disse: fate questo in memoria di me. Non disse: fate questo in memoria di quale santo o quale Madonna essa sia. Assolutamente no. Quindi questa ricordanza era un modo di far rivivere il ricordo della sua vita per noi, per voi, per me, per tutti i nostri fratelli che in questo momento in tutto il mondo stanno osservando questo ultimo giorno dei Paniasi, per noi. Quindi, proprio per ricordarci e per darci l'opportunità di ricordarci la vita di Cristo che è stata da Lui data per noi, perché noi fossimo separati dal nostro Egitto personale, perché in noi ci fosse quella differenza che Dio ha voluto fin dall'inizio. E questo Paolo lo comprese bene quando parlò della festa dei Paniasini, spiegando che anche i cristiani dovevano avere la necessità di guardare a questa differenza. Tutti i cristiani. Andiamo per favore in Primo Corinzi, al capitolo 5. Primo Corinzi, capitolo 5. Versetti da 6 a 8. Qui Paolo dice: il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Quindi dice: purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, non con il vecchio lievito, né con un lievito di malizia e di malvagità, ma con gli asini della sincerità e della verità. Ecco, il nostro passato deve essere distrutto, deve essere allontanato, perché qualcosa di nuovo deve essere in noi. Qualcosa di nuovo deve essere sbocciata in noi, con noi, in ciascuno di noi, al momento in cui abbiamo accettato attraverso il nostro pentimento, il nostro battesimo, di essere dei figli di Dio e dei fratelli di Gesù Cristo. Sapete, Israele vide chiaramente questo passaggio quando attraversarono il Mar Rosso, dopo che Dio li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto, e aveva su di loro, per tanti anni era stato con loro. Andiamo in Esodo, al capitolo 14, versetto 29 fino al versetto 31. Qui c'è un qualcosa che, e così come il diluvio, qui c'è un qualcosa che proprio c'è, non dovremmo mai smettere di ricordarci questi grandi eventi che Dio ha compiuto per noi. Li fece allora per il popolo di Israele, ma li fa con noi ogni momento, ogni giorno. Andiamo in Esodo, per favore, al capitolo 14, versetto 29, quando dice: ma i figlioli di Israele camminarono sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani degli egiziani, e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti, e Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani. Onde il popolo temé l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. In questi giorni della Pasqua, cioè in TV, hanno fatto tantissimi film che narrano di questi eventi, e quando si vedono queste scene, il mare che si apre oppure il diluvio, cioè vengono proprio la pelle d'oca solo all'idea di vedere questi grandi miracoli che Dio ha fatto per il suo popolo. Ma li ha fatti anche per me, li ha fatti per voi, li ha fatti per tutti quanti noi. Non li fece solo per il popolo di Israele. Quando Israele si trovò di fronte, davanti al mare e dietro i soldati egiziani, si sentì in trappola. Proprio come se era in una trappola, davanti al mare e dietro l'esercito degli egiziani. Si videro tutti morti. Ma ecco che Dio apre davanti a loro le acque, apre il mare, permettendogli di camminare sulla terra asciutta per raggiungere la sponda opposta. Noi abbiamo attraversato anche noi questo mare, e quando furono in salvo e le acque a poco si richiusero e cominciarono ad innalzarsi fino a sommergere i carri e i cavalieri, e videro i soldati morti, capirono che l'Egitto non aveva più alcun potere su di loro, e credettero a Dio e al suo servo Mosè. Ecco, noi dobbiamo essere come quei primi israeliti. L'Egitto di oggi non deve avere nessun potere su di noi, dico nessuno, zero. E adesso abbiamo un'altra scrittura che va in parallelo a quello che abbiamo letto. Andiamo in Primo Corinzi, al capitolo 10, versetto 1. Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 1. Fino al versetto 4. E dice così: perché, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E la roccia era Cristo. Cristo è la nostra roccia. Noi abbiamo mangiato di quel pane e abbiamo bevuto di quell'acqua. Israele non fu liberato da Dio solo dall'Egitto, ma fu anche sostenuto da Dio nel deserto, dando loro pane ed acqua. Ma alcuni, non tutti, alcuni furono atterrati, alcuni non arrivarono nella terra promessa. Però quelli che ci arrivarono, ci arrivarono per il nostro esempio, perché il nostro esempio è quello di arrivare anche noi nella terra promessa. Di entrare anche noi nella terra promessa, quella terra che verrà al ritorno di Gesù Cristo. Quella sarà la nostra terra promessa. E noi dobbiamo entrarci, tutti quanti tenendoci per mano l'uno con l'altro. Nel versetto 5 dice: ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, perché furono atterrati nel deserto. Non dobbiamo essere fra questi, assolutamente no. Non dobbiamo essere atterrati nel deserto. Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro che ne furono bramosi. Attenzione, fratelli, al fatto che Israele cercò nel deserto quello che l'Egitto aveva loro offerto. Cioè, cercavano nuovamente i falsi valori. Come la moglie di Lot che si girò indietro quando usciva da Sodoma e Gomorra e divenne una statua di sale. Cioè, non dobbiamo noi guardare e girarci indietro e rimpiangere quello che abbiamo offerto, quello che non facciamo più. Perché quello che facciamo ora è quello che è di giusto che si deve fare. Non rimpiangiamo il nostro passato. Quello era il nostro Egitto. Oggi noi dobbiamo vedere e guardare ben oltre. Quindi loro avevano dei falsi valori, perché in loro era cresciuto proprio la mentalità egiziana. Da noi si deve togliere. Dobbiamo togliere ciascuno di noi la mentalità egiziana. Loro cercavano di avere dei vantaggi sugli altri. Non vedevano l'altra persona con gli occhi di Dio. Io devo vedere chi mi sta davanti come con gli occhi di Dio. Se io, quando io guardo i miei fratelli, li devo vedere con l'occhio di Dio. Non con gli occhi umani. Quindi dovettero imparare questa dura lezione. E anche noi la dobbiamo imparare e la dobbiamo assimilare e mettere in pratica. Nel versetto 7 prosegue dicendo: e perché dobbiamo imparare questa lezione? Onde non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Quello fu il loro coronavirus. L'idolatria, la fornicazione, tutto ciò che Dio proprio aborrisce in modo totale, zero, non deve avvenire in ciascuno di noi. E nel versetto 9 dice: onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E poi dice: e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Or queste cose avvennero loro per servire di esempio, e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Ecco, qui sta parlando proprio di noi. Per ammonire di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Ecco, siamo arrivati ai nostri giorni. Israele aveva stipulato ed accettato un patto con Dio perché loro, dopo essere stati liberati dall'Egitto, avevano attraversato il Mar Rosso e sono quindi giunti al Monte Sinai. E qui Dio ha dato loro la sua legge ed essi hanno promesso che avrebbero fatto tutto quello che lui chiedeva loro. E anche noi, al momento del nostro battesimo, abbiamo fatto una grande promessa a Dio, di non essere più come eravamo prima. Quando siamo usciti fuori dal nostro mare, anche noi eravamo bianchi e candidi come la neve. Non dovevamo ritornare ad essere scuri e neri come la pece. Esodo, capitolo 19, versetto 8. Tutto il popolo rispose concordemente, all'unanimità, e disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Ecco, questo tutti quanti noi, anche noi, all'unanimità dobbiamo dire: noi faremo quello che Dio ha detto. Questo dobbiamo essere tutti noi. Dopo essere stati liberati dall'Egitto e avevano passato il Mar Rosso, il popolo di Israele aveva fatto un battesimo per riconfermare la sua alleanza con Dio. Il battesimo proprio è considerato il segno del ravvedimento. Ecco che la gente presentasse a Giovanni Battista sul fiume Giordano per essere battezzato. Matteo capitolo 3, versetto 5. Matteo capitolo 3, versetto 5. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento. Noi non dobbiamo mai mancare di fare dei frutti degni di ravvedimento. Dobbiamo sempre ricordarcelo. Dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo fatto un patto con Dio. Non dobbiamo mai dimenticare quello che abbiamo fatto, il patto che abbiamo fatto con Dio al momento del battesimo. E nel versetto 13 e 14. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me, gli dice Giovanni. Giovanni Battista aveva capito che Cristo, e lo sapeva, non aveva mai trasgredito in nulla, perché la vita di Cristo era impeccabile. Giovanni capì che era lui invece che aveva bisogno di riconfermare, di essere lui il più vicino possibile con Dio ed essere come Giovanni, come Gesù Cristo. Quindi è chiaro che il battesimo è fatto da persone che si erano allontanate da Dio. Il battesimo fa parte proprio della nostra alleanza che stipuliamo con Dio quando ci battezziamo. La purezza che noi abbiamo nel momento del battesimo deve durare in noi una vita intera. Perché altrimenti cosa abbiamo concluso? Non abbiamo concluso niente se noi ci dimentichiamo quel patto che abbiamo fatto con Dio. Quindi noi dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo attraversato il Mar Rosso, che è stato il battesimo nostro, e che quindi dobbiamo sempre ricordare. Vi ricordate la storia di Noè? Anche Noè è stato uno dei grandissimi figli di Dio. Noè fece quello che Dio gli aveva detto di fare e lui fu salvato insieme alla sua famiglia, ai suoi figli e agli animali. Andiamo in Primo Pietro, al capitolo 3. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 3. Dice, i quali un tempo furono ribelle, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparavano l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate dalle acque. 8 persone. Quindi immaginate, 8 solo persone si salvarono. 8. Quindi quando Cristo celebrò la Pasqua con i suoi discepoli, con i suoi apostoli, e dà a loro un nuovo comandamento. Andiamo in Giovanni, capitolo 13, versetto 34. Dice, io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri. Come io vi ho amati, amatevi anche voi gli uni e gli altri. Molti pensano che sia un comandamento nuovo, perché non era scritto prima, ma non è così. È un'altra cosa ancora. Ci amiamo noi gli uni e gli altri, così come Gesù Cristo dice. Così come Gesù Cristo disse prima di morire. Certo che dobbiamo amarci come intende Gesù Cristo. Andiamo in Levitico al capitolo 19, versetto 18. Levitico capitolo 19, versetto 18. Dice, non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figlioli del tuo popolo, ma amerai il prossimo come te stesso. Così quello che era il nuovo comandamento che Cristo ci ha dato e che ci ha detto di amarci gli uni gli altri, non è che lui ci dice qualcosa di nuovo, perché fu dato sin dall'inizio. Sin dall'inizio è una prerogativa che ciascuno di noi appartenente al popolo di Dio dobbiamo amarci. Gesù Cristo lo enfatizzò molto di più. Ma questo comandamento c'è stato sempre, cioè di amarci l'uno con l'altro. Perché sapete, nel mondo questo amarsi l'uno con l'altro è un problema. È un problema nell'intimo umano, perché nessuno riesce bene a capire cosa significa di amarsi l'uno con l'altro. Di amare il prossimo come te. Quindi è un problema. Dio non aveva dato al popolo di Israele, cioè proprio questo nuovo comandamento, al popolo nostro, all'Israele spirituale di oggi, se non era così importante. Cioè questa unione, questa unità che ci deve essere da ciascuno di noi. Questa è la ragione per cui noi oggi siamo qui a fare l'ultimo giorno della festa di Paniazza. Andiamo in Deuteronomio al capitolo 4, versetto 9. Deuteronomio capitolo 4, versetto 9. Teniamoci sempre puri, senza lievito, senza superbia, senza gloria, senza vanità, fra di noi fratelli. Deuteronomio capitolo 4, versetto 9. Soltanto bada bene a te stesso e veglia diligentemente l'anima tua, onde non avvenga che tu dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute, ed esse non escano dal cuore finché ti duri la vita. Falle senza sapere ai tuoi figlioli dei tuoi figlioli. Fallo, facciamolo ai nostri figli, ai nostri nipoti e pronipoti, chi ne ha. Questo noi dobbiamo sempre fare, diligentemente vegliare ciascuno di noi su noi stessi, per non dimenticare quello che Dio ci insegna. Mosè, in riguardo al popolo che serviva, se loro avessero un cuore capace di capire, ma Israele non capì quello che Dio stava facendo. Ma noi ora l'abbiamo questo cuore. Noi dobbiamo avere questo cuore in grado di comprendere. Quindi guardiamo con sincerità ai pani azimi, vedendo bene che Dio vuole che noi siamo diversi dal resto della società umana che ci circonda. Infatti non ci dà la festa dei pani azimi per un giorno, ce la dà per 7 giorni. Ma Dio non vuole che noi siamo senza lievito solo per 7 giorni. Dio non vuole questo. Dio vuole che noi siamo senza lievito sempre, sempre. Tutta la vita dobbiamo essere senza lievito. Questo dei 7 giorni non è che domani, dopodomani, ci mettiamo dietro le spalle questi 7 giorni. Questo deve essere la nostra vita, il nostro modo di vivere, di procedere. Quindi dobbiamo essere coerenti e con piena sincerità nel guardare all'unica e vera verità di Dio. Perché sapete, ce ne sono troppe di opinioni intorno al mondo. Troppe. Ma Dio ha la sua verità. E questa è l'unica, è unica, è una sola. E questo piano di Dio è proprio nella Bibbia, perché è nella sua parola scritta che noi troviamo l'unica vera verità. Quindi proprio mentre finiamo di celebrare la festa degli azimi con sincerità e con verità. Noi siamo stati liberati dal lievito fisico per 7 giorni per ricordarci che c'è una differenza tra noi e il mondo, in quanto siamo stati liberati dal lievito, anche dal lievito spirituale. Quindi siamo un nuovo pane e abbiamo in noi dei valori che non sono più quelli del mondo, perché il mondo li ha abbandonati, e questi sono i valori più puri, più veri, sono i valori di Dio. L'opera più grande che noi possiamo fare e verso noi stessi, e questa è compiuta proprio nel fatto che viviamo in base ed in una coerenza con il nome che noi portiamo. Perché sì, noi siamo uniti con Dio e con Cristo, perché sapete, noi siamo la Chiesa di Dio, ed è qualcosa che dobbiamo assolutamente portare avanti, perché nelle altre chiese questa unità non è presente. E tante sono le persone che vengono a noi. E questa è la nostra vita ed è la nostra sfida, che dobbiamo portare tutti noi avanti insieme. Dobbiamo formare una catena. Siamo tanti anelli congiunti uno con l'altro che dobbiamo portare avanti. Solo così possiamo veramente diventare sempre più uniti. Vivendo primariamente un rapporto di stretta alleanza con Dio, così come ci è stato mostrato da Gesù Cristo. Andiamo in Levitico, capitolo 19, versetto 18. Levitico, capitolo 19, versetto 18. Dice: non dimenticherai, non serberai rancore contro i figlioli del tuo popolo, ma amerai il prossimo come te stesso. E in Matteo, al capitolo 19, versetto 19, dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi dobbiamo sempre ricordarci. Infatti Giovanni, capitolo 13, versetto 34, dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, amatevi gli uni gli altri. Questo è il compito che ciascuno di noi deve portare avanti. Amare il nostro prossimo più di noi stessi. Noi siamo i discepoli di Cristo e come tale il mondo ci conosce e che quindi noi dobbiamo dimostrare ciò che siamo. E se noi ci amiamo, se ci rispettiamo l'un l'altro, questo è quello che fa la differenza fra noi ed il mondo, perché il mondo le nota queste differenze. Non deludiamo Dio, non deludiamo. Sapete, noi dobbiamo amarci non solo a parole, ma anche nei fatti. Noi dobbiamo amarci in modo che la nostra vita sia il riflesso della vita di Cristo. Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato, dandoci una nuova vita. Cristo è pieno di grazia e ha sopportato tutto per amore nostro, proprio perché in Lui c'è tutta la bontà di questo mondo. E l'ha dimostrata quando a Mosè mostrò se stesso e lo voleva vedere. Siamo quasi alla fine. Abbiamo un'altra scrittura da leggere. Esodo, capitolo 34, versetto 6 e 7. Versetto 6 e 7 di Esodo, capitolo 34. Dice: e l'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità e la trasgressione e il peccato, non terrà il colpevole per innocente, eccetera, eccetera. E poi prosegue, dice: e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figlioli e sopra i figlioli dei figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione. In queste parole noi comprendiamo quanto è meraviglioso il carattere di Dio, ed è lo stesso carattere suo che le persone devono imparare per assomigliare al Padre ed al Figlio. Se noi possiamo diventare persone come Lui, mettendo all'opera lo Spirito Santo in noi, in modo tale che Dio possa operare e compiere la sua opera attraverso noi. Noi come popolo di Dio dobbiamo essere un esempio al mondo in modo che vedano la differenza che c'è fra noi e il mondo. Quindi con i 7 giorni dei pani asini abbiamo allontanato il lievito. Questa è la parte di un compito che noi abbiamo: allontanare il peccato, perché con questa azione facciamo vedere che abbiamo acquisito una grande lezione dalla festa dei paniezzi. Prendiamo dunque, procediamo vivendo una vita cristiana diversa dal mondo. Mostriamo che c'è una differenza tra il sacro e il profano, tra il puro e l'impuro, ed usiamo la legge di Dio che è scolpita nei nostri cuori come uno strumento che ci permetta di evidenziare questa differenza. Convido che tutti voi avete avuto una festa e una buona Pasqua e festa dei paniazzimi molto gratificante. Quindi riempiamo i nostri cuori e le nostre menti con la verità di Dio per tutta la nostra vita e non soltanto nel giorno di sabato o nelle feste, avendo sempre una mentalità più spirituale, riflettendola anche nella nostra comunicazione tra fratelli e sorelle in Cristo. Dio apprezza veramente coloro che vivono a livello spirituale. Con questo vorrei leggervi un'ultima scrittura in Malachia, capitolo 3. Malachia, capitolo 3, versetto 16 e 17. Allora quelli che temono l'Eterno si sono parlati l'un l'altro. E l'Eterno è stato attento e li ascoltò. Ecco, quando noi parliamo tra di noi, tutti quanti, Dio ascolta ciò che noi diciamo. Dio sta attento, non ascolta, sta attento a ciò che noi diciamo. E un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno e rispettano il suo nome. Noi saremo nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice l'Eterno degli eserciti, e io li risparmierò e li trasformerò in gioielli miei. Questo l'ho aggiunto io. E li trasformerò in gioielli miei, come uno risparmia il proprio figlio che lo serve. Quindi noi diventeremo i gioielli di Dio. Diventeremo i gioielli nelle mani di Dio, come un padre risparmia il proprio figlio che lo serve. Quindi mostriamo amore e rispetto reciproco, specie quando interloquiamo tra di noi e con il mondo. Rendiamoci conto che nel mondo è già difficile convivere. Facciamolo trasparire sempre con lo spirito che abbiamo ricevuto al momento del battesimo. Dobbiamo sempre suscitare lo spirito di Dio in noi quotidianamente e permettere allo spirito di Dio di guidarci e di parlare attraverso la bocca di ciascuno di noi, in modo che possiamo benedire e possiamo anche beneficiare di un ambiente spiritualmente edificante per tutta la nostra vita e non soltanto durante la Pasqua e i paniazzi. Quindi, fratelli e sorelle, io vi saluto. Restiamo sempre azimi. Restiamo azimi sempre per tutta la vita e non solo per 7 giorni. Ciao, ci risentiamo.